Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Sanzioni, pandemia, feroce crisi economica, crisi umanitaria sono tratti del profilo del paese che voterà il 6 dicembre prossimo per rinnovare il suo Parlamento. Il Venezuela è ancora il paese di Maduro e di Guaidó o solo il paese di Maduro e Guaidó? Intanto lassù qualcosa però è cambiato, alla Casa Bianca non c'è più un inquilino che lo additava come il paese canaglia per eccellenza. Poi c'è un altro Parlamento di cui parleremo, un Parlamento in carica, però sotto tiro, ed è quello del Guatemala, piccolo e dimenticato Guatemala, potremmo dire, cioè, sicuramente dai media di tutto il mondo un po' incendiato il Parlamento di Città del Guatemala da manifestanti in rivolta contro una legge di bilancio per l'ennesima volta iniqua. Dunque oggi è un viaggio in America Latina che vi invitiamo a fare, naturalmente anche guardando alle reti sociali e a quello che ci può dare la rete. È da lì che arriva il consiglio di Giulia De Luca a portarsi innanzitutto sul sito di NACLA Report, Reporting on the Americas since 1967, dunque tutto ciò che vorremmo sapere su America Latina e dintorni su quel sito. Voi però naturalmente, oltre che seguirci sugli account social, potete scriverci al 335-5634-296.
Primero de diciembre, llegó la Navidad, llegó el espíritu del niño Jesús. ¿Qué le pidieron ustedes al niño Jesús? Tan clarito lo que le pidieron al niño Jesús. El primer regalo de diciembre, ¿cuál va a ser? La gran victoria del próximo domingo 6 de diciembre en las elecciones de la Asamblea Nacional. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular!
Ed eccolo l'eco della voce del presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Parlava all'incontro della gioventù del Gran Polo Patriottico. Lo sentivate dire che il primo dicembre è arrivato il Natale in Venezuela. Cosa chiedereste al bambino Gesù? Quale sarà il primo regalo che chiedereste? La grande vittoria al prossimo 6 dicembre, alle elezioni per l'Assemblea Nazionale, dunque vittoria, vittoria popolare. Questo il presidente Maduro lo ha ascoltato insieme a noi. Daniele Pompeiano, buongiorno e grazie per essere collegato con noi.
Buongiorno.
Daniele Pompeiano è stato docente di storia dell'America Latina all'Università degli Studi di Messina ed è autore di una storia dell'America Latina edita da Mondadori. È con noi anche Riccardo Pareggiani, buongiorno. Riccardo Pareggiani sarà con noi, immagino, tra poco. Lo collegheremo da Bruxelles, dove si trova, fotogiornalista, protagonista anche di fasi recenti della storia del paese che ha documentato nel suo lavoro. Ma intanto a Daniele Pompeiano chiediamo di queste elezioni. Non sono elezioni presidenziali, ma in effetti l'interesse internazionale che suscitano possono farle considerare un po' come equivalenti. Verrà eletta la nuova Assemblea nazionale, a dividersi i 277 seggi sarà proprio quel grande polo patriottico che nominava il presidente Maduro e tre alleanze di opposizione in cui è successo qualcosa, qualcosa che ha cambiato un po' le carte in tavola. Daniele Pompeiano, qual è, diciamo, lo scenario preelettorale in Venezuela?
Ma intanto la posizione di boicottaggio delle elezioni del leader dell'opposizione Guaidó si è ridotta, questa opposizione, a favore della costituzione di cartelli elettorali. Il problema è che questi cartelli elettorali, che accettano la sfida appunto di confrontarsi con l'elettorato, questa è una svolta rispetto alla tradizionale posizione di boicottaggio. E il dato duro con cui si devono confrontare è il fatto che l'esperienza del chavismo è un'esperienza pienamente diciamo, radicata nella storia più recente del Venezuela, un paese ricchissimo di risorse e poverissimo dal punto di vista dei livelli medi di vita della popolazione. Era un sistema bipartitico guidato dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Socialdemocratico Locale, forti indebitamenti, forte esposizione internazionale. Il populismo di Chavez ha dato una spinta verso un recupero di identità nazionale, sia pure con sistemi, diciamo così, populistici. A questo si sono opposte sia con tentativi di colpi di Stato, sia con una politica che favoriva l'astensionismo, varie forze politiche. La novità adesso sta nel fatto che queste alleanze hanno accettato un confronto. Non è detto che poi questo confronto riesca, diciamo, vittorioso, nel senso che l'egemonia chavista, a mio modestissimo parere, è un'egemonia che ancora tiene, e l'opposizione che, diciamo, si è andata diffondendo e che socialmente assai diffusa è dovuta più che alla pratica autoritaria e populista, diciamo, del movimento che intende, diciamo, del Partito Socialista Unificato di Venezuela, a delle difficoltà strutturali, cioè al fatto che il Venezuela si trova in una fase di transizione da una vecchia repubblica democratico parlamentare, diciamo, la cui vivacità, la cui vitalità è stata affossata dalla corruzione, dall'usciubio, a un nuovo esperimento che ancora è incerto. È una transizione, diciamo, legata dal fatto che questo paese evidentemente deve poi rendere conto all'opinione pubblica interna e a quella internazionale delle misure sempre più drastiche del malcontento che si è andato diffondendo.
Il 6 dicembre Daniele Pompigliano, prego, prego, finisca.
No, dico, il 6 dicembre il problema sarà quello di quanto sarà disposto il governo in carica a retrocedere rispetto ad alcuni poteri straordinari che dal tempo di Chavez sono stati riconosciuti al presidente, e in che misura questo malcontento potrà essere colmato in una fase assai difficile, perché teniamo presente che la fase redistributiva populista di Chavez fu inaugurata in un momento di prezzi alti del petrolio, e adesso i prezzi rispetto a quel periodo sono crollati di quasi di 2/3, quindi è un problema piuttosto grave, un problema strutturale.
È anticipato in parte la domanda che sto per farle, che riguarda appunto le condizioni strutturali di questo paese. Il New York Times ha ricordato alcune situazioni, l'Economist ha ricordato le condizioni economiche, un PIL crollato del 15%, livelli di reddito sotto appunto la soglia della povertà per una parte sempre crescente della popolazione, l'Economist parla del 79%, poi la crisi dei rifugiati, raccontata come una delle peggiori, comunque sicuramente importante nel continente, e l'abbiamo anche raccontata con tanti cittadini che sono passati dall'altra parte della frontiera. Ma il New York Times poi ha raccontato anche un Maduro lasciato solo da una parte dei suoi sostenitori, da una parte di quella sinistra che l'ha sostenuto. Le ultime manifestazioni, quelle di settembre, si sono tenute non in città ma nella parte rurale, lo zoccolo duro delle di Maduro. Insomma, qualcosa comincia a scricchiolare.
Sì, dicevo che il fatto che il modello redistributivo non è più, diciamo, finanziato dal prezzo del petrolio. Il petrolio è stato definito da una sociologa venezuelana come l'escremento del diavolo, cioè l'escremento del diavolo, tinge di nero tutto ciò che tocca. E questo produce evidentemente ha prodotto nel passato una posizione di rendita parassitaria su questa risorsa, e però ha alimentato anche delle speranze. Il fatto che le aree rurali in questo momento si siano distanziate dal presidente Maduro è frutto del fatto che la proposta di legge di riforma agraria non si è realizzata appieno secondo quanto aveva promosso Chavez. Tenga presente che il Venezuela ha grandissimi territori, diciamo, non coltivati, aveva un reddito altissimo appunto prodotto dal petrolio, però importava il 70% del proprio fabbisogno alimentare. In questo momento il punto critico è dettato dal fatto che in Venezuela c'è una inflazione a 6 cifre e evidentemente chi è che ne fa le spese sono soprattutto i settori urbani, i poveri, gli informali, i ceti medi, impiegatizi e così via. Allora il problema di fondo è come si fa a redistribuire in assenza di una risorsa fondamentale come quella del petrolio. Come si fa a tenere bassi i prezzi in presenza di un sistema di distribuzione che è ancora in mano ai privati? Se io sono un commerciante e ho uno stock di magazzino di prodotti il cui valore viene di prezzo viene azzerato da un giorno all'altro dall'inflazione galoppante, io imbosco i prodotti o li accaparro ma non li rendo disponibili. Allora se mettiamo insieme questa difficoltà di ordine strutturale con una egemonia che viene costantemente contestata da settori politici, diciamo, di centro e di destra, è chiaro che il paese è in una profonda crisi.
E tra gli oppositori che appunto hanno preso le distanze c'è chi dice per alcuni c'è il blocco, per altri le boutique, come a dire che comunque poi si mette sotto accusa una classe che beneficia di una serie di meccanismi. È arrivato ed è collegato da Bruxelles Riccardo Pareggiani, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Fotogiornalista che ha seguito tra le altre vicende del pianeta anche quella del Venezuela e si trovava proprio a quella frontiera che abbiamo anche evocato poco fa, quella tra la Colombia e il Venezuela. Gli chiediamo appunto una testimonianza diretta su quel paese che ha visto di recente, insomma, prima che tra l'altro scoppiasse la pandemia. Riccardo Pareggiani.
Certo, allora grazie mille per l'invito, ho seguito anche, purtroppo non ho potuto ascoltare il nome del professore che ha parlato prima, condivido assolutamente tutto il suo contesto. E, per quanto riguarda quello che ho visto io su quella frontiera, posso assicurare che la determinazione nel combattere per donne e uomini, sottolineo donne perché erano moltissime, era tanta. Il problema delle giornate di Cucuta, quindi di fine febbraio 2019, la questione di Cucuta, la chiamerei più così, fu una questione globale perché vide veramente tutti tenne un po' tutto il mondo con il fiato sospeso e non si capiva. A quel punto si sperava bene sulla figura di Guaidó come propulsore per un cambio in Venezuela. Quelle giornate furono molto forti e ne seguì un anno estremamente scoppiettante a livello politico e anche di azione propriamente. Quello che purtroppo mi sento di dire, se posso tornare subito ai nostri giorni e alla questione del 6D, quindi delle elezioni parlamentari che si terranno domenica, è che l'opposizione è estremamente frammentata. Concordo in linea generale un po' con il precedente oratore dicendo che Maduro il cordone intorno a Maduro si è un po' allentato e diciamo questi sono due binari della stessa questione, ovvero l'opposizione è sfilacciata perché Guaidó ha perso la presa e soprattutto Leopoldo López da fine ottobre adesso è riuscito a liberarsi ed è tornato a Madrid. Questo spacca ulteriormente l'opposizione tanto quanto il fronte del governo di Maduro, perché diciamo che la liberazione di López può anche essere vista come una frattura all'interno del sistema di controllo di sicurezza nazionale del governo. Qualcuno deve essere intervenuto a fare in modo che il cordone di controllo e di sicurezza intorno all'ambasciata spagnola a Caracas si allentasse e López potesse uscire. Quello che mi viene da dire sicuramente è che la propulsione di Guaidó non è servita. Non è servita, ma sono fiducioso, o comunque in una mia veramente piccola propensione alla positività, spero che l'azione di Guaidó si concretizzi il 12 dicembre, in quella che lui ha definito come appunto la consulta popolare, che è quasi più importante delle elezioni del 6 dicembre, perché le elezioni del 6 dicembre, parliamoci chiaro, sono più o meno già state indirizzate, ma questo è un processo che Maduro ha iniziato nel 2017, questo anche volendo rapido svuotamento della democrazia in Venezuela dal punto di vista istituzionale, splittando, quindi dividendo e disattivando l'Assemblea Nazionale e attivando l'Assemblea Costituente completamente occupata da elementi del PSUV, quindi del Partito Socialista Unitario di Venezuela, quello del governo di Maduro, e anche con un rapido deterioramento delle condizioni e dei diritti sociali e politici della popolazione. Quindi questo svuotamento ha portato a un'inattività dell'Assemblea Nazionale ed un commissariamento dei partiti di opposizione. Questo ha fatto sì che le elezioni di domenica abbiano già un vincitore di fatto. Il problema è focalizzare l'attenzione su quello che dirà il popolo il 12 dicembre, la consulta popolare.
Grazie Riccardo Pareggiani per aver lanciato appunto lo sguardo oltre il voto del 6 e anche messo a fuoco un'altra figura di questo scenario, che è proprio Juan Guaidó, e su di questa vorrei tornare anche con Daniele Pompeiano. È comunque il politico più apprezzato, con percentuali che sono più modeste, e quindi le vorrei chiedere intanto come la vede e poi girarle anche un messaggio. Luciano ci scrive: quando si parla di Venezuela è quasi inevitabile che ci sia un fronte così di partigiani sulla vicenda. Maduro non sarà un timoniere, è meglio lui che la destra sudamericana pro USA. E a questo proposito le chiederei anche, a questo punto, con un nuovo presidente e degli Stati Uniti rinnovati, cosa potrebbe accadere.
Ma sicuramente
quegli Stati Uniti che hanno riconosciuto subito Guaidó, così come hanno fatto poi 60 paesi in Occidente, ricordiamolo, prego.
Sì, lo scenario delle relazioni internazionali interamericane è stato distorto da una serie di eventi. In particolare non si possono tutti far risalire a Trump, ma ancora prima da con Obama, da una certa distante indifferenza della politica estera degli Stati Uniti rispetto al passato verso l'America Latina, nel senso che in epoca di globalizzazione ci si è affidati molto a questa rete infrapolitica della finanza internazionale, degli investimenti e così via. Il problema è riemerso in relazione ad alcuni regimi, fra virgolette, come quello del Venezuela, e al tema dei flussi migratori e della committenza di Trump al governo messicano per costruire un muro che rendesse insuperabili i confini Ora quello che accadrà non lo so, evidentemente Biden appare da questo punto di vista sostanzialmente diverso dal punto di vista politico della politica interna. C'è un dato rispetto a Trump, c'è un dato però, che il dato duro negli scenari latinoamericani, non solo Venezuela, cioè il fatto che con il ristabilimento dei sistemi democratico liberali, quindi con le procedure elettorali, questi paesi sono stati svuotati di dinamiche di negoziazione politica e di diritti fondamentali, hanno registrato a fronte di questa ingovernabilità, a fronte di una condizione di miseria, un costante prevalere degli esecutivi, quindi una tendenza autoritaria che si è poi concretizzata in circa 15.000 fra riscritture di carte costituzionali ed emendamenti che sono stati apportati. Allora, nel caso venezuelano, come in tutti gli altri casi, il problema è come si riuscirà a restaurare delle condizioni ottimali per la negoziazione politica, per le libere e trasparenti elezioni politiche, Con questa tendenza che appare inarrestabile, non è solo dell'America Latina, voglio dire, il discorso è che il mondo si è democratizzato sempre più dall'inizio degli anni Ottanta, in particolare in America Latina, ma la ingovernabilità delle società rende lo strumento del rafforzamento degli esecutivi, diciamo, una via breve per governare queste società.
Grazie tantissime per aver appunto inscritto in un contesto più ampio quanto accade o accadrà in Venezuela. Daniele Pompeiano, però la prego di restare con noi, perché resteremo nel continente americano per spostarci tra un attimo in Guatemala. Saluto e ringrazio invece moltissimo Riccardo Pareggiani, fotogiornalista di base a Bruxelles. A presto e buon
grazie
lavoro Riccardo.
Grazie veramente a voi per l'invito, è stato un grande piacere. Arrivederci.
È tutto nostro e a presto. E chiudiamo con un messaggio, dicevo appunto che lo spirito non può che essere partigiano guardando al Venezuela. È un'ascoltatrice o un ascoltatore che ci accusava di non aver parlato dell'embargo nei confronti del paese. In realtà la parola sanzione è la prima che ho pronunciato all'inizio della trasmissione. Dalla piazza ancora suggerimenti proprio per seguire le elezioni in Venezuela, All You Need to Know Venezuela Analysis, ritwittiamo tutte le indicazioni che vi diamo, così come c'è anche un'indicazione che riguarda i guatemaltechi che ne hanno abbastanza, un link proprio con una pagina del NACLA Report che, di cui approfittiamo, ecco, di questa indicazione approfittiamo proprio per recarci virtualmente in Guatemala.
Presupuesto, no es el Congreso, no es Alejandro Yamatei, son más de 500 años de un sistemático despojo colonial, racista, patriarcal, estructuralmente desde las élites criollas oligárquicas.
E stiamo ascoltando i suoni delle proteste davanti al Parlamento guatemalteco, abbiamo sentito anche la testimonianza di Lucia Ixu, giornalista, attivista indigena, diceva non è colpa del budget, non è colpa del Congresso o del presidente Gian Mattei, si tratta dello sfruttamento coloniale, razzista, patriarcale che dura da più di 500 anni da parte delle oligarchie creole elitiste. E, insomma, forse è abbastanza vero quanto dice la giornalista, lo chiedo subito al professore Daniele Pompeiano. Intanto dobbiamo dire di cosa stiamo parlando. In Guatemala centinaia di manifestanti hanno fatto irruzione nel Parlamento per protestare contro una legge di bilancio. E la protesta è contro il presidente Alejandro Gian Mattei, appunto, medico di 64 anni, al potere da gennaio, con la promessa di eliminare la corruzione e combattere la criminalità organizzata. Insomma, adesso invece la legge di bilancio viene accusata di essere fatta apposta per le grandi imprese, accusa il presidente ancora una volta di non favorire esattamente il popolo del Guatemala. Daniele Pompeiano.
Io mi sono trovato durante la campagna elettorale in Guatemala e devo dire che le attese erano tante, perché i presidenti e vicepresidenti precedenti a Gian Mattei si erano dovuti dimettere accusati di corruzione. L'antagonista dell'attuale Gian Mattei era una figura eminente, una donna ex procuratrice della, diciamo, generale del paese. Il problema è che in Guatemala si sono abbattute delle disgrazie politiche, delle disgrazie naturali uno sull'altro, più recentemente intendo dire, nel senso che il paese è stato investito dall'ennesimo tifone, diciamo, caraibico, è stato il Covid ha impattato su un paese di 17 milioni di abitanti, contagiando 130.000 persone grosso modo, e in questo su una popolazione che circa per il 60% è in condizioni di povertà. Allora, quando il neoliberista Gian Mattei, peraltro accusato anche lui di avere simpatizzato con i regimi militari precedenti, di avere collegamenti con le elite narcotrafficanti. Quando ha lanciato l'idea di un progetto di un bilancio che taglia le spese sociali, in particolare la sanità, è chiaro che si è mobilitato un vasto schieramento di opposizione guidato, non è un caso che abbiamo sentito poco fa, una donna e un'India in particolare, e sia stato assaltato, sembra un sacrilegio, rispetto a un paese che ha recuperato la libertà diciamo a metà degli anni Ottanta, ha avuto oltre 100.000 morti fra desaparizioni e omicidi, che ha assaltato il Parlamento. Il problema è proprio che diciamo anche in Guatemala c'è questo distacco fra la struttura istituzionale e politica, le élite in particolare che guidano il gabinetto ristretto diciamo del presidente Gian Mattei, e una popolazione che diciamo soffre tremende difficoltà di sopravvivenza materiale diciamo, no? Anche per il Guatemala la previsione del bilancio pubblico prevedeva il taglio alle spese sociali e una serie di franchigie fiscali e di investimenti in opere pubbliche e così via. Allora, il problema fondamentale qual è? Per un paese relativamente piccolo come il Guatemala, con una 60% di popolazione indigena e con il 60% di popolazione in generale vive in povertà, come bilanciare gli ingressi, come bilanciare il reddito che proviene dalle esportazioni, sempre più in crisi anche queste a causa del Covid, a causa della crisi che si è sviluppata dopo il 2014, con necessità di redistribuire il reddito e alleviare le condizioni di tremenda povertà che vive questa popolazione. Diciamo, il problema è un problema comune. Il commento che ha fatto un'ascoltatrice rispetto all'embargo è o anche il riferimento che è stato fatto poco fa ai 500 anni di sfruttamento. Diciamo, i problemi sono attualizzati. E attualizzati significa che questo sfruttamento non risale a 500 anni addietro, ma si è accentuato soprattutto diciamo negli ultimi 70-80, negli ultimi 100 anni diciamo così, quindi non 500 anni. L'embargo non riguarda il Guatemala, riguarda il Venezuela o riguarda Cuba. L'embargo è una delle armi diciamo tradizionali con cui gli Stati Uniti hanno combattuto i tentativi di avanzamento democratico di questi paesi, però teniamo presente che l'embargo blocca una serie di flussi commerciali e quindi di approvvigionamento di beni. Il problema però è che ci sono degli altri interlocutori, in passato c'era l'Unione Sovietica, oggi c'è la Cina. Allora il problema è come governare, come redistribuire le risorse disponibili. Faccio un esempio perché si intenda.
Professore, la devo fermare e giuro che non lo farei, perché sarebbe certamente interessante continuare a parlare di questi temi. La ringrazio con la promessa di ritrovarci su questi temi. Grazie infinite a Daniele Pompeiano. Grazie, a presto. Professore di storia dell'America Latina all'Università di Messina, autore di una storia dell'America Latina alla quale vi rinviamo e l'abbiamo salutato solo per ricordarvi qualcosa che può ricondurvi a quella storia, un film uscito nel 2019, una segnalazione che arriva dalla piazza, La Llorana, che racconta anche del Guatemala, del processo a Ríos Montt, il dittatore Ríos Montt, un pezzo davvero tragico della storia di quel paese. E dunque torneremo a parlarne. Il presidente Gian Mattei invoca l'aiuto dell'OSA, l'organizzazione degli Stati Americani, e dice che c'è un golpe in corso contro di lui, e probabilmente così non è. Vedremo che cosa ne sarà delle proteste in piazza di questi giorni. Radio Tremondo per ora finisce qui, torniamo domani alle 6.50 alle 11, però voi restate in ascolto di Radio 3 per seguire un'altra puntata di Radio 3 Scienza. A salutarvi, a ringraziarvi, insieme a me ci sono Giulia De Luca e Marina Lalovic in redazione, c'era Daria Corrias con noi in regia, alla console Mauro Tonini. E allora buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.